Buongiorno, buongiorno a voi all'ascolto. Buon mercoledì 9.14, quasi 9.15. Qui parte Mille Voci, il magazine di Rete 1 che vi tiene compagnia fino a mezzogiorno. Io sono Isabella Visetti e oggi vi presento il viaggio che faremo. Partiremo da Losanna, che è stata eletta destinazione culturale emergente per la stagione 2021-2022 e andremo a vedere cosa significa questo riconoscimento appunto per Losanna. Poi parleremo di zecche, parleremo di agopuntura e poi il dibattito dopo le 11 parlerà di anti-americanismo che sta ritornando. Partiamo con Ligabue, un colpo all'anima.
Tutte queste luci, tutte queste voci, tutti questi amici, tu dove sei? Questo tempo pieno di frammenti e di qualche incontro e tu non ci sei. Tutte queste radio piene di canzoni che hanno dentro un nome, ecco chi sei. Non ti sai nascondere per bene. Quante volte sei passata, quante volte passerai, e ogni volta è sempre un colpo all'anima, all'anima. Tutto questo posto forse è troppo visto, deve avere un guasto, tu non ci sei. Tutte quelle case piene di qualcuno e fra quei qualcuno tu con chi sei? Queste onde pronte a scomparire, resta solo il mare, quanto ci sei, non ti sai nascondere davvero. Quante volte sei passata, quante volte passerai, e ogni volta è sempre un colpo.
E allora partiamo da Losanna, che è stata eletta destinazione culturale emergente per la stagione 2021-2022, un riconoscimento importante, è considerato quasi un Oscar della cultura. Buongiorno Enrico Alberti.
Buongiorno a te Isabella, naturalmente a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori.
Ecco, allora, questo riconoscimento che è stato dato dai Leading Culture Destination Berlin Awards, si
addirittura
sono tenuti
quella roba lì,
quella roba
spieghiamo.
lì che è, ma non so, le destinazioni importanti per la cultura, questo riconoscimento che viene dato, ho letto, ogni anno, che premia diverse località per diverse, diciamo, caratteristiche. Ha premiato Losanna, ha premiato anche altre capitali nel mondo, altre destinazioni. E questo riconoscimento arriva anche in un momento importante per Losanna, perché ci sarà una inaugurazione nelle prossime settimane, l'inaugurazione di Piattaforma 10, potremmo tradurlo, che sarà il nuovo quartiere artistico della città. E noi di questo vogliamo parlare con il nostro ospite.
Giustissimo, giustissimo. Adesso io non vedo se ci sia perché nello schermo non mi appare.
Mi dicono di sì dalla regia, allora diamo il benvenuto a Laurent Gollet. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci. Direttore
Buongiorno, grazie.
del Museo Storico di Losanna.
Buongiorno, signor Gollet. Dunque, lei come l'abbiamo interpellata? Prima di tutto perché ha una voce bellissima, esordiamo così con questo.
E parla molto bene italiano, ce l'aveva rivelato qui a Mille Voci perché parla bene italiano, magari lo ricorda in due parole.
Sì, benissimo, benissimo. Sì, mi avevate invitato per parlare della mostra sull'immigrazione italiana, ed è stato un piacere, e di nuovo un piacere scambiare con lei.
Ma lei parla italiano perché l'ha studiato a scuola, perché è figlio di italiani o di ticinesi che si sono trasferiti a Losanna? Non
No,
ricordo.
a priori nessuna origine italiana, l'ho studiato a scuola e poi ho studiato storia dell'arte in Italia, anche con un professore italiano di cui sono stato l'assistente, e sono anche stato sposato con un'italiana. Ecco.
Va bene, le abbiamo chiesto tutto. Allora,
Abbiamo anche capito i motivi fondamentali per cui si può imparare una lingua straniera, è come sempre l'amore, lo studio e la passione
E la
per viverla e dove si vive.
sì.
Esatto, dunque, Laurent Gollet è interpellato questa mattina, oltre per i motivi che abbiamo appena detto, perché è, tra virgolette, un cittadino, lo ripeto, qualificato. Cioè vogliamo sentire da chi abita a Losanna se veramente percepisce questo Oscar della cultura che Losanna ha ricevuto come destinazione culturale emergente, che appunto questi Oscar mirano a premiare la creatività e l'innovazione del settore, percepisce e vede questi interventi nella città.
Si vede, si vive e si percepisce ogni giorno, in quanto abitante di Losanna, che è una città, una cittadina, è una piccola. Losanna è stata d'altronde eletta migliore piccola città del mondo da una rivista famosa che si chiama Monocle, che è pubblicata a Londra da Tyler Brulé, e questo era l'anno scorso, credo. È una città di 145.000 abitanti nella quale si possono vivere esperienze culturali molto molto densi, importanti e di tutti i modi, e questo fa certamente la specificità di Losanna, anche per quelli che naturalmente ci vivono. C'è diversità culturale, c'è densità culturale, e ci sono sempre, questa è anche una volontà politica forte, ci sono sempre progetti nuovi. Si parla di Platform 10, Piattaforma 10, che verrà inaugurata il mese prossimo, in giugno, ma ci sono anche altri progetti come quello del nuovo Capitol, questo cinema storico gestito dalla Cinemateca Svizzera. C'è il progetto di una nuova casa culturale e casa delle innovazioni numeriche, che aprirà proprio accanto al Museo Storico di Losanna fra qualche anno. E allora c'è questa dinamica, importantissima e perenne.
Laurent Collet, lei è direttore, l'abbiamo detto, del Museo Storico di Losanna, quindi se vogliamo, lo sappiamo che non vale più questa etichetta, ma per antonomasia il museo è un'istituzione culturale, tra virgolette, vecchio stile. Quanto vede l'evoluzione, la simbiosi ormai irrinunciabile tra arte, cultura e viaggi?
Sì, beh, storicamente possiamo dire che tutto è cominciato nel Medioevo con i pellegrinaggi. Losanna, per esempio, era meta di un pellegrinaggio molto famoso, molto importante. Poi c'è stato il Grand Tour durante il Settecento, con la scoperta dall'elite europea della cultura, dei paesaggi e della terra italiana in particolare, ma la gente, questi viaggiatori si fermavano anche in Svizzera e a Losanna in particolare. Poi naturalmente durante il secolo scorso, il Novecento, c'è stato un movimento che si è ampliato con un turismo che si è generalizzato, si può dire così, e poi durante gli anni 80 e 90 nuove realizzazioni, e penso in particolare al Museo Guggenheim di Bilbao, che è stato un capitolo molto importante, dove una realizzazione architetturale importantissima ha fatto di una città, Bilbao, una meta conosciuta in tutto il mondo. E questa dinamica ormai è una realtà.
È assodata.
Sì, esatto.
Se io le dovesse chiedere, visto che abbiamo detto il 18 di giugno ci sarà l'inaugurazione di questa platform DIS, che è il nuovo quartiere delle arti, abbiamo una riunione di tre musei, cioè il Museo Cantonale di Belle Arti, il Museo d'Arte Contemporanea e il Museo dell'Elysée. Dal suo punto di vista, il fatto che ci sia questa concentrazione è una grande opportunità oppure si parla di ridondanza, quindi il turista non è spinto ad andare altrove?
Ma allora ci sono più aspetti, il primo aspetto è l'aspetto, la questione urbanistica o architetturale, questo penso che sia qualcosa di molto stimolante, di molto interessante, perché sarà un nuovo quartiere con realizzazioni architetturali molto interessanti, e questo è l'aspetto urbanistico. Poi c'è l'aspetto riunione di istituzioni museali di tre musei diversi su uno stesso sito, uno stesso quartiere, e questo è da vedere come funzionano le cose. D'altra parte provocherà certamente una specie, uno spostamento del centro culturale che prima era piuttosto al centro della città, col Palazzo di Rumin, col MUDAC, col Museo Storico di Losanna, eccetera, eccetera, si sposta verso la stazione. Certamente. Allora vedremo cosa succederà per noi, per esempio, per il Museo Storico di Losanna, che rimane nel centro storico di Losanna, accanto alla cattedrale, o per altri musei che sono, per esempio, in riva al lago.
Allora, Laurent Golet, ricordo direttore del Museo Storico di Losanna, la ringraziamo per questa cartolina che ci ha mandato dal Canton Vaud, e vedremo come si muoverà tutta l'organizzazione turistica e culturale nella città. Intanto abbiamo capito che il 2022 segna veramente una svolta per la scena culturale di Losanna, e dunque l'invito è di venire a visitarla, mi sembra di capire.
Certo, venite.
Grazie.
Al Museo Storico di Losanna per cominciare la scoperta della città. Ecco.
Dal cuore poi per andare a scoprire anche questi nuovi quartieri. Grazie di essere stato a Mille Voci, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a lei, altrettanto, buongiorno.
9.33, questa è Rete 1, Mille Voci, io sono Isabella Visetti, ora mi ha raggiunto in studio la collega Elena Caresani, buongiorno Elena.
Buongiorno.
Vi ricordo anche il numero per entrare in contatto con noi, 076 321 1113. Oggi è la giornata intercantonale sulla formazione professionale. In questa giornata 28 radio in 21 cantoni affrontano il tema della scelta lavorativa, sottolineando i vantaggi della formazione professionale. Chi vuole saperne di più può visitare il sito radiotag.ch. Noi, Elena, abbiamo scelto di concentrarci su un punto specifico.
Sì, sul piano d'azione ProSan 2021-2024 per il rafforzamento della formazione professionale sociosanitaria, approvato dal Gran Consiglio del Cantone Ticino nella sessione di febbraio. Tra l'altro capitiamo proprio anche nel momento in cui un'indagine rivela che sempre più persone sono interessate, e per fortuna, alle professioni sanitarie. Con noi in studio abbiamo il piacere di avere degli ospiti di persona, che sono Paolo Bianchi, capo della divisione della salute pubblica del Dipartimento della Sanità e della Socialità e presidente dell'Osservatorio Cantonale sulle formazioni e professioni sociosanitarie. C'è Claudio Del Donna, capo della sezione della formazione sanitaria e sociale della divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport. Buongiorno anche lei. E Annette Bigger, capo area infermieristica dell'ente ospedaliero cantonale. Ben arrivati. Dopo vi ringrazio molto per essere qui. Magari riassumeremo solo alla fine tutti i titoli, perché diventa molto lungo.
Allora, abbiamo pensato una domanda d'entrata, diciamo, uguale per tutti.
Sì, ma... più o meno, sì. Infatti. Volevamo appunto partire proprio dalle criticità che hanno portato a questo piano di azione, cominciando magari con la signora Bigger, chiedendole qual è la situazione del personale sanitario. È un tema vasto, eh?
Sì, è un tema molto vasto. Allora, possiamo dire che sia le istituzioni che il personale deve continuamente adattarsi a quello che succede alla popolazione. Quindi quello che vediamo attualmente, le criticità più grandi sono sicuramente l'invecchiamento della popolazione e quindi il conseguente la conseguente cronicità, la conseguente complessità anche di questi casi, della presa a carico. E questo chiaramente richiede un numero più elevato di personale, ma anche un numero elevato di personale con competenze ad alto livello. Quindi questo è sicuramente un punto importante. Possiamo anche dire che la pandemia, quello che abbiamo visto adesso negli ultimi 2 anni e mezzo, ha anche stancato il nostro personale. Veniamo fuori da un periodo veramente molto intenso e abbiamo potuto dimostrare come siamo stati incapaci di metterci in gioco, di adattarci, anche a volte di trasformarci, perché veramente ha richiesto questo la pandemia. Siamo usciti però anche stanchi, e questa stanchezza è sicuramente un elemento molto importante che porta anche alcuni giovani a rivalutare quanto è importante la parte privata, quindi gli impegni privati che si vogliono cogliere, e il lavoro, quindi come si fanno a combinare queste cose. Quindi questo, più l'intensità dei turni, il lavoro veramente complesso, la frenesia ogni tanto che troviamo anche nei nostri ospedali, ci portano veramente a anche vedere delle persone che lasciano il lavoro. Quindi questo ci porta a una penuria, soprattutto se guardiamo il futuro, dove avremo bisogno di più personale, ci porta a una penuria di personale sanitario. Penso che abbiamo visto l'anno scorso, quando è stato votato anche per l'iniziativa Cure Infermieristiche Forti, che è il momento comunque di intervenire, di fare qualcosa per il nostro personale, perché in un domani avremo bisogno di personale competente che ci cura. Quindi è arrivato il momento di fare dei ragionamenti in questo senso.
Paolo Bianchi, dal punto di vista del Cantone, quali sono le criticità che poi hanno portato a questo piano d'azione?
Ma l'aumento della formazione professionale, l'aumento della formazione in ambito sociosanitario era un obiettivo di legislatura posto quindi prima della pandemia. La pandemia evidentemente ha acuito questa esigenza, che è anche un'esigenza di formazione indigena, se così possiamo dire. L'abbiamo visto nei momenti più bui della prima ondata, come il nostro sistema avrebbe potuto essere messo in crisi da blocchi, precettamento di personale, eccetera. Quindi questo obiettivo è stato rafforzato anche su spinta del Parlamento, che ha presentato diversi atti parlamentari, per cui questo auspicio di inizio legislatura poi si è concretizzato in questo messaggio. In Canton Ticino abbiamo circa 7.600 unità di personale curante. L'obiettivo, per i motivi che citava la signora Bigger, evidentemente sono alla crescita. Si stima nel 2030 che ci vogliano 10.000 persone attive in questo settore. Ciò significa concretamente, a fronte di una natalità che purtroppo un po' langue, che attualmente siamo attorno al 13-14% di ragazzi che alla fine della scuola media, di ogni coorte in fondo, si indirizzano poi come obiettivo finale verso una professione sanitaria. Ecco, questo obiettivo deve essere portato al 20%, vuol dire un ragazzo su 5 si incammina in questo settore, che evidentemente è un settore che non soffre di disoccupazione e dove anzi appunto dobbiamo far capo anche a collaboratori che non sono residenti e formati sul nostro territorio, poi sottraendoli evidentemente laddove c'è comunque un bisogno anche come da noi.
E dal punto di vista formativo, Claudio Del Don, quali sono state, cioè quali sono ancora, perché state ancora risolvendo le criticità del settore?
Ma buongiorno a tutti, a chi ci sta ascoltando. Naturalmente formare così tante persone vuol dire disporre di spazi, migliorare la coordinazione, vuol dire coordinarci ancora meglio con i datori di lavoro, con le strutture, gli ospedali, le case anziani, eccetera, perché i posti, la possibilità di mettere delle persone a esercitare, quindi la parte della formazione pratica, vuol dire disporre di posti presso i reparti, e come dicevo anche prima della trasmissione, non possiamo mettere più allievi del numero di infermieri e curanti che ci sono, professionisti. Quindi queste sono le sfide che cerchiamo di risolvere, speriamo di farcela, con le misure previste anche dal messaggio ProSan.
Allora, abbiamo fatto un primo giro per proprio capire la materia di cui stiamo parlando. Io direi ascoltiamo un brano musicale e poi guardiamo le soluzioni concrete che questo piano propone. Sei d'accordo?
Assolutamente sì.
I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and say, I'm coming home. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, real soon. I've been gone. I'm coming home when I'm overdue. Expect me any day now, real soon. I'm coming home. I'm coming home. Everything is gonna be fine. I'm coming home, baby, now. Expect to see me now anytime. When you're in my arms, I'll be fine. Hey. Woo-hoo. Woo-hoo. Yeah. Hey. I'm coming home now. I'm coming home right away. I'm coming home now. Back now, right. I'm pressing on, baby, now. I wanna see you hold me tight. When I'm in your arms, I'll be fine. I'm coming home. I'm coming home now, yeah, yeah, yeah. The road is long, baby, now. Let me hear you say. Stay.
E questo era Michael Bublé a Rete 1, Mille Voci. Stiamo parlando del piano d'azione ProSan 2021-2024, questo è, diciamo, il periodo temporale d'azione, un piano che vuole dare una risposta concreta alle necessità di accrescere la formazione di operatori sanitari, sociosanitari, residenti in Ticino, appunto, e interventi anche a sostegno delle persone in formazione e degli enti che si fanno carico di questa formazione. Annette Bigger, che ricordo è capa dell'area infermieristica dell'ente ospedaliero cantonale, questa mattina abbiamo sentito nel nostro radiogiornale che aumentano le persone, i giovani che vogliono formarsi in questo ambito, che scelgono professioni sociosanitarie, però sappiamo che il settore deve da sempre confrontato con l'abbandono precoce della professione, perché lo sappiamo è una professione usurante, i turni sono davvero impegnativi e mettono a dura prova la vita privata delle persone. Questo piano dà una risposta all'abbandono precoce della professione, o si vorrà dare una risposta con questo piano?
Allora, possiamo dire che effettivamente più di un 40% a livello svizzero dei professionisti che attualmente lavorano nel settore sanitario abbandonano precocemente la professione. Questo cosa vuol dire? Normalmente se un collaboratore lavora 40 anni nella propria professione, a livello invece soprattutto infermieristico ma anche di altre professioni sanitarie, ci accorgiamo che la durata di vita nel lavoro è molto più breve. Questo dovuto a tutte le condizioni che ha detto lei, proprio all'intensità del lavoro, anche alla turnistica, perché lavorare a turni non permette una vita sociale come siamo abituati, quindi regolare, ma richiede veramente anche un certo sacrificio per il lavoro. E quindi è fondamentale che, oltre a formare il personale, quindi formare più infermieri, è anche necessario ritenere e aumentare le condizioni, migliorare le condizioni di lavoro per permettere ai collaboratori di restare nella professione. E qui sicuramente entrano in gioco i datori di lavoro, perché sicuramente una gran parte di questo sta a noi. Per esempio noi come ente ospedaliero cantonale nel 2021 abbiamo potuto migliorare il nostro contratto collettivo, che ci permette quindi di avere una settimana di vacanza in più per diversi collaboratori, ci permette anche di avere un congedo paternità, anche se non abbiamo tanti uomini, però anche per gli uomini sappiamo che è importante questo, e il congedo maternità più lungo di una settimana. Questi sono piccoli passi che però possono andare nella direzione, proprio nelle esigenze del nostro personale. Quindi sarà qui che tutti noi dobbiamo lavorare, sia come datori di lavoro, ma anche come cantone o come sostegno anche finanziario. Quindi ecco.
Il piano d'azione ProSan prevede il rafforzamento della formazione professionale sociosanitaria. Ci sono degli ambiti molto importanti in cui è diviso questo piano. Uno di questi è chiaramente quello finanziario. L'investimento si stima che si aggirerà tra i 4,9 e i 6,6 milioni di franchi. Prevede quindi con ciò un allineamento delle formazioni, eccetera. Quali sono comunque in questo ambito finanziario le cose principali che possiamo spiegare ai nostri ascoltatori che rientrano nel piano? Paolo Bianchi.
Ma la cifra che lei ha indicato si compone fondamentalmente di due misure principali che hanno un impatto finanziario. Uno, l'aiuto agli studenti durante la formazione. Le indennità di stage vengono uniformate tra le diverse scuole. E attualmente sul triennio di formazione infermieristica l'indennità complessiva è di circa 25.000 franchi, verrà portata attorno a 35.000 franchi, quindi già durante la formazione viene riconosciuto questo lavoro, che in parte è anche un riconoscimento dovuto al fatto che è una formazione con un periodo di pratica professionale, quindi direttamente nelle strutture e negli istituti. Accanto a questo, per gli studenti di condizione economica più modesta vi è un nuovo assegno di formazione sociosanitaria. Questo dal lato degli studenti, e poi l'impatto finanziario è anche sui contributi alle strutture formatrici, ospedali, cliniche, case per anziani, che vedranno riconosciute delle figure supplementari proprio per l'onere che una formazione di qualità comporta, il tempo che in fondo è perso nella cura ma dedicato a questa formazione. Anche questa misura ha un impatto finanziario che speriamo possa poi contribuire ad accrescere il numero di studenti accolti durante la formazione pratica.
Questo include anche l'ottimizzazione dei posti di pratica sul modello bernese.
Sì, il modello bernese è un modello di incentivazione attraverso i contratti di prestazione delle strutture che formano. Intanto permette di avere una base di dati comune, consolidata, quindi ogni istituto si rende conto di dove si pone in un rapporto tra il personale assunto ordinario e il personale in formazione, e poi introduce dei meccanismi di premio rispettivamente di malus se si forma di più o di meno rispetto a questi parametri standard a cui tutti dovrebbero tendere, ripeto, in funzione del personale ordinario della struttura.
Il secondo campo d'azione è di carattere proprio organizzativo. Bisogna implementare il messaggio del Consiglio di Stato e possibilmente entro l'inizio dell'anno prossimo. Quindi non è un lavoro da poco, bisogna organizzare tutto, bisogna fare in modo che le persone che devono fare stage, praticantati, arrivino al posto giusto, al momento giusto, che questo combaci con le esigenze dell'ente che li accoglie. Claudio Del Donna, a che punto sono i lavori?
Io credo che, se penso a come è avanzato già il messaggio straordinario, che in tempi veramente non usuali, penso io, il messaggio sia arrivato in Gran Consiglio, sia stato votato praticamente da tutti con qualche astenuto. Questo è già andato. Quindi su questa spinta noi stiamo lavorando in stretta collaborazione col Dipartimento Sanità e Socialità proprio nella messa in atto del messaggio. E a questo punto stiamo preparando tutte le basi direttive per poter agire, quindi la definizione dei salari, dei quali ha già citato prima il costo complessivo il signor Bianchi, tutta l'organizzazione per poter coordinare la distribuzione degli allievi delle diverse scuole, perché forse non ci si rende ben conto, ma la parola generica, lo dico apposta così consapevolmente, infermieri evoca nella testa delle persone l'infermiere, ma in realtà le figure curanti all'interno delle strutture sono diverse, cioè l'infermiere con tutte le loro specializzazioni, poi abbiamo l'operatore sociosanitario, abbiamo i tecnici a laboratoria, quindi sono diverse le figure che intervengono, e queste vengono formate in più scuole oltretutto, quindi anche lì c'è necessità di fare in modo che le scuole abbiano un punto di riferimento e siano coordinate. Questo è un compito specifico che abbiamo preso nella mia sezione con questa unità coordinamento stage, e come dicevo prima dobbiamo immaginarci che noi dobbiamo coordinare circa 23.000 settimane di pratica all'anno presso i datori di lavoro. Poi questi giovani o meno giovani che sono in formazione pratica devono essere seguiti sul posto di pratica, perché devono imparare la professione. In questo senso il Cantone fa uno sforzo molto grande per appoggiare le strutture e riconoscergli anche dal punto di vista finanziario questo lavoro che fanno al fronte, eccetera. Quindi sì, il lavoro sta procedendo bene, noi pensiamo che saremo pronti per partire con l'implementazione di questo al primo di settembre. Non è un obiettivo non raggiungibile. Poi la messa a regime del modello bernese è previsto così e durerà circa 3 anni.
E qui si vede chiaramente come questo piano agisce per superare l'ostacolo che a lungo è stato appunto i posti in formazione limitati. Ecco. Io andrei proprio per la battuta conclusiva con Annette Bigger, che so che si occupa anche di formazione alla SUPSI, dunque questo sforzo per ampliare e sostenere la formazione è importante. Per chi ci ascolta e magari volesse essere fra quelli che indirizzano i propri figli verso queste professioni sociosanitarie, quali sono i passi da fare proprio in conclusione?
Allora, sicuramente fare l'infermiere oppure, come ha spiegato benissimo Claudio Del Don, non solo l'infermiere ma anche l'operatore sociosanitario o tutte le professioni che comunque poi mirano all'ambito sanitario, sono delle professioni che richiedono un certo impegno, che richiedono una certa attitudine, che richiedono comunque il sapere a cosa si va incontro. Quindi questa è la trasparenza che dobbiamo mettere in atto. È una professione fantastica, bellissima, che può cambiare, parlo un po' di parte, ma che può cambiare veramente la vita ai pazienti, alle persone. Quindi si può fare la differenza con questa professione. Quindi veramente affrontatela questa sfida, quindi i giovani di lanciarsi in questa sfida, soprattutto adesso con l'accompagnamento, con il piano ProSan che abbiamo, dovrebbe veramente diventare una bella sfida che ci permette di andare avanti anche per tutti i cittadini di tutta la popolazione.
Allora, gli strumenti ci sono per sostenere i giovani e le giovani che vogliono seguire questa strada professionale? Ultima battuta, Claudio Del Don.
No, lei parla di giovani, la logica che c'è oggi nel sistema di formazione nel sociosanitario è, dopo le scuole medie, andare in un indirizzo post obbligo che potrebbe essere la formazione di operatore sociosanitario presso la scuola specializzata per le professioni sociosanitarie con la maturità professionale integrata, e poi indirizzarsi verso le professioni offerte alla SUPSI piuttosto che quelle offerte alla scuola infermieri, scuola superiore in cura infermieristica, piuttosto che quelle nel medico tecnico a livello delle scuole specializzate superiori. Quindi questa è la strada, direi, maestra.
E dobbiamo dirlo, una strada che permette una buona carriera professionale.
Lunga carriera.
Aspiriamo lunga in tantissimi settori, più di quelli che normalmente noi ci immaginiamo. Diciamo che con la pandemia l'abbiamo scoperto quante sono le figure professionali in questo ambito. Allora io ringrazio Claudio Del Don, capo della sezione della formazione sanitaria e sociale della divisione della formazione del DEX, ringrazio anche Paolo Bianchi, capo della divisione della salute pubblica del Dipartimento della Sanità e della Socialità, presidente dell'Osservatorio Cantonale sulla formazione sulla formazione e professioni sociosanitarie, e ringrazio Annette Bigger, capa area infermieristica dell'ente ospedaliero cantonale. Buon lavoro a tutti voi e grazie di essere stati qui in presenza a Mille Voci.
Grazie, grazie a voi. Grazie.
You bored me with your stories. I can't believe that I endured you for as long as I did. I'm happy it's over. I'm only sorry that I didn't make the move before you. And when you go, I will remember to send a thank you note to that girl.
That girl.
I see she's holding you so tender. Well, I just wanna say, I never really loved you anyway. I'm so happy you're
must remember to say I never really loved you anyway.